Allora, iniziamo la nostra ultima lezione. Ultima lezione. Ultima. Ultima lezione. Preghiamo un attimo, ringraziamo Dio. Ce la facciamo? Dai, non fare questa faccia. Padre, grazie, padre. Grazie con tutto il cuore per questa mattina. Grazie per tutto quello che tu hai preparato per noi. Vogliamo ringraziarti per la tua parola, per la tua rivelazione. Vogliamo ringraziarti per, padre, per come parli ai nostri cuori, per come ministri ai nostri cuori. Noi vogliamo ricevere Signore, il tuo seme su buona terra. Amen. Noi crediamo e dichiariamo che produrrà molto frutto per la tua gloria. E per questo ti diamo tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ok. Allora andiamo a leggere Giuda. Stamattina parliamo un po' di intercessione, ok? Anzi, iniziamo con un versetto che, diciamo, è un classico, però è importante iniziare. È importante iniziare bene, perché poi andiamo su Giuda e poi andiamo su altri versetti. Giovanni 3,16, naturalmente, che voi conoscete a memoria, spero, conoscete il Giovanni 3,16 a memoria. Tu sai cosa
dice? Io ho mandato mio figlio finché chiunque credesse in lui ricevesse vita eterna, perché è salvato. No, non li conosco tutti.
Giovanni 3,16 e 17. Che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Versetto 17, che è altrettanto importante. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per salvare le persone. Gesù non è venuto a distruggerle, Gesù non è venuto a condannarle, Gesù non è venuto a giudicarle, Gesù è venuto per salvare. Chi crede in lui viene salvato e chi non crede in lui è già giudicato, dice la Bibbia, ok? Come possiamo essere efficaci noi nella salvezza delle persone? Matteo 28, 18, Gesù dà il mandato a tutti i discepoli dicendo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen.
Amen.
Marco 16, dal versetto 15 in poi, dice: e Dio disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non ha creduto sarà condannato. Poi parla dei segni che accompagnano i credenti. In Luca 24 c'è il mandato dove dice: e rimanete in Gerusalemme finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. In Giovanni lui fa questo atto profetico quando soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E in Atti 1, al versetto 8, Gesù dice ai suoi discepoli: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E in Atti 13, 34, l'Apostolo Pietro dice: Dio ha comandato di predicare il Vangelo a ogni creatura. Dio ce l'ha comandato di predicare il Vangelo del Regno ad ogni persona. Ok, quindi noi sappiamo che la salvezza viene rilasciata nella vita delle persone, o quantomeno viene annunciata nella vita delle persone attraverso la predicazione del Vangelo. Noi siamo chiamati a parlare di Gesù. Ok? Non si discute su questo. Qualcuno dice che quello è il grande mandato di Gesù. Non esiste il grande mandato di Gesù, esiste il mandato di Gesù. Non c'è un grande mandato perché non c'è un piccolo mandato, c'è il mandato di Gesù, che è andare e predicare il Vangelo del Regno ad ogni creatura, chiunque. Questa è una parte della nostra evangelizzazione, ma la Bibbia ci insegna anche che possiamo preparare le persone prima dell'evangelizzazione. Quindi studieremo questo aspetto stamattina, cioè come preparare il terreno, come preparare le persone. Quindi parleremo di intercessione questa mattina. E una cosa che voglio dirvi è che io lo sperimento il 100% delle volte, il 100% delle volte. Ogni volta che io predico il Vangelo e faccio una chiamata all'appello, una chiamata alla salvezza, chiedo alle persone di rispondere al messaggio di Gesù, di alzare la mano, venire qua davanti, insomma di fare un atto visibile, no? Che questo è un incoraggiamento per loro, non è per Dio, ma è un incoraggiamento per tutti quanti. Ed è bello che le persone possano dire pubblicamente io ho dato la mia vita a Gesù. Ogni volta che faccio l'appello chiaramente c'è una resistenza, tu senti la resistenza nel mondo spirituale quando fai questo appello, che la parola è arrivata ma le persone hanno paura, hanno vergogna, eccetera, eccetera. E io faccio sempre l'appello diverse volte, ma tra un appello e un altro io comincio a legare i demoni che stanno agendo nella loro mente. E vi garantisco che al 100% delle volte, non è mai successo il contrario, 100% delle volte, chi non risponde al primo appello risponderà al secondo appello. E c'è una percentuale altissima dove in ogni evangelizzazione quasi sempre il 100% delle persone presenti rispondono all'appello. C'è potenza nella predicazione del Vangelo, ma c'è potenza e autorità quando tu cominci a intercedere e a legare i demoni, a fare battaglia spirituale. Quindi ci sono dei principi spirituali che noi possiamo vedere in azione soltanto nel momento in cui noi li attuiamo. Ok? Quindi guardate in Giuda, è la prima lettera, è l'ultima lettera prima dell'Apocalisse. Il versetto 20 dice così: ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna, e abbiate compassioni degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco. Ok? Abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando persino la veste contaminata dalla carne. La Bibbia dice di avere compassione per le persone e la Bibbia dice di salvarle. Ma chi è che salva?
Gesù.
Mm?
Gesù?
È Gesù che salva, sì o no?
Sì.
Chi è che guarisce?
Gesù.
È Gesù che guarisce, ok? Ma la Bibbia dice a noi: andate e salvate le persone, guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni, risuscitate i morti. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È chiaro che chi opera miracoli è il Signore, ma Lui non lo farà se non attraverso di te. Dì alla persona accanto a te: tu sei un canale della potenza di Dio. Dillo. Tu sei un canale della potenza di Dio. La potenza di Dio non viene manifestata se non tramite le persone. Questo lo dobbiamo comprendere. Dio non farà mai niente a meno che qualcuno non glielo chieda. Dio non farà mai niente a meno che qualcuno non glielo chieda e qualcuno creda che quello che sta chiedendo succederà. Il diavolo continuerà indisturbato la sua opera a meno che non ci sia qualcuno che prenda autorità e prenda posizione. Ricordiamolo, questi sono dei principi fondamentali. Dio non fa niente se qualcuno non glielo chiede con fede, perché Dio non opera se non attraverso gli uomini. E il diavolo continuerà la sua opera in maniera indisturbata a meno che non ci sia qualcuno che prenda autorità sopra di lui nel nome di Gesù. Quindi, se noi abbiamo davanti le persone che non sono credenti, il nostro compito è non solo intercedere per loro, fare battaglia per loro, ma il nostro compito è anche andare a predicare. Amen. Che pregare soltanto non serve a niente. come se tu stai preparando il terreno attraverso l'intercessione, ma poi non porti a compimento l'opera finché non predichi il Vangelo. Qualcuno disse, Reinhard Bonnke, il famoso evangelista, disse, l'intercessione è come il detonatore per l'esplosivo. Abbiamo un esplosivo straordinario in grado di fare molto danno nel campo nemico, ma finché non ci sarà qualcuno che detona l'esplosivo con l'intercessione, non succederà mai niente. È come se pregando tu prepari questa dinamite e poi predicando si esplode ogni cosa che è stato preparato. Quindi ci sono queste due cose, sono due binari che vanno insieme su cui viaggia il treno del Vangelo. Dobbiamo intercedere, quindi preparare il terreno, e dobbiamo predicare, e questo produrrà un grande frutto, un grande risultato nella vita delle persone. Salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco. Come fai a strappare qualcuno dal fuoco se non vai dentro il fuoco? Ciò significa una cosa molto semplice. Noi dobbiamo assolutamente andare lì dove nessuno vuole andare.
Amen.
E purtroppo a volte nelle nostre comunità abbiamo paura di corromperci, di contaminarci. Non andare là, non andare là, non andare là, non andare là. Perché? Perché se vai là, là, là è il mondo, là è il diavolo, là le tenebre, là la magia. Ma noi non ci rendiamo conto che abbiamo nella nostra vita il fuoco dello Spirito Santo e che il fuoco che è dentro di noi, che nella nostra vita brucia molto più forte di qualunque altro fuoco che è in questo mondo. Noi non possiamo e non dobbiamo avere paura di andare. Non possiamo e non dobbiamo avere paura di predicare il Vangelo. Non possiamo, non dobbiamo, nella maniera più assoluta. Noi possiamo andare in ogni luogo e stare con qualunque persona, perché l'amore, la grazia e il fuoco dello Spirito Santo dentro di noi non permetteranno mai a noi di contaminarci, ma siamo noi agenti di contaminazione per altri.
Amen.
Siamo noi che facciamo la differenza, non gli altri in noi. Siamo noi che quando arriviamo portiamo la presenza di Dio. Non c'è niente di più grande, di più forte della presenza di Dio, e noi siamo portatori sani della presenza di Dio.
Amen.
Cristo è in noi, speranza della gloria, e noi non possiamo e non dobbiamo avere paura di andare in luoghi o di stare con persone. La cosa importante è farlo con la giusta attitudine. Fate tutto quello che fate, fatelo per la gloria di Dio.
Amen.
Quindi salvate gli altri strappandoli dal fuoco. Tu non puoi strappare qualcosa dal fuoco se non ci metti quantomeno la mano. Vi è mai capitato che vi cade qualche cosa in un fuoco acceso? Vi è mai capitato qualcosa di valore? Vi è mai capitato qualcosa di valore che vi cade nel bagno?
Sì.
Sì. Avete problemi a infilare la mano?
No.
No, perché? Non avete paura di contaminarvi?
No.
Assolutamente no. Perché la cosa che state andando a salvare è più importante di una sporcizia che poi si può tranquillamente lavare. Perché è esterna, non è interna. Niente può contaminarti dentro, perché dentro hai colui che ha creato il cielo e la terra. Amen.
Amen.
Salvate gli altri strappandoli dal fuoco. Gesù è venuto nel fuoco di questo mondo e ci ha strappato dal fuoco, ci ha strappato dalle tenebre. Gesù ha detto il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare colui che era perduto. Ora questa parola, strappandoli dal fuoco, salvate gli altri strappandoli dal fuoco, nel testo greco è molto importante, molto bella questa parola. Significa letteralmente strappare o strattonare con l'idea e l'intenzione di creare molto danno. Ok? Strappare dal fuoco significa che tu vai là, prendi le persone, fai quello che devi fare e l'idea è quello di fare un grande danno nel mondo del nemico. Un grande danno nel mondo delle tenebre. Perché il diavolo non ha il diritto di tenere imprigionate le persone. Allora come dobbiamo fare? Gesù insegna su questo argomento. Guardate, in Marco al capitolo Marco capitolo 3. Leggiamo dal versetto 20. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano: egli è fuori di sé. I suoi parenti sono sua madre e i suoi fratelli. Maria non credeva nel ministero di Gesù all'inizio. Era molto imbarazzata. Molto. Ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Quanti pastori dovrebbero comprendere questo principio? Quanti ministri di Dio dovrebbero comprendere che un regno diviso in se stesso non può durare? Quanti di noi dovremmo comprendere che non siamo chiamati a farci la guerra gli uni gli altri? Che non siamo chiamati a distruggere il corpo di Cristo, ma ad edificarlo? E noi continuiamo ad alzare barriere, a mettere paletti, a dare dei veti e a creare delle situazioni di separazione, e non ci rendiamo conto di quello che Gesù sta insegnando. Se un regno è diviso contro se stesso, non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. E noi continuiamo a lavorare gli uni contro gli altri. Denominazioni, associazioni, organizzazioni, federazioni, i papi evangelici che continuano a dettare e a legiferare sulla nostra nazione pensando di poter dire quello che gli altri devono o non devono fare. E non riusciamo a comprendere in realtà che si sta disgregando il corpo di Cristo invece di unirlo. E dice Gesù: nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora. Dite insieme a me: solo allora.
Solo allora.
Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Lo rileggiamo. Nessun uomo può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Guardate in Luca al capitolo 11, versetto 20. È lo stesso episodio, con parole diverse. Luca 11, il versetto 20, dice così: se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Marco 3:27, quello che abbiamo letto: nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Gesù ha insegnato su questo argomento e lo ha dimostrato ampiamente. Ha dimostrato ampiamente che quello che diceva funzionava. Ok?
Amen.
Ora andiamo a vedere un attimo, entriamo ancora un po' più in profondità su questo argomento. In Seconda Corinzi, il capitolo 4, dal versetto 3, versetti 3 e 4. Seconda Corinzi 4, 3 e 4. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Cosa sta dicendo qua Paolo? sta descrivendo una situazione spirituale, non c'è dubbio. Dice, noi predichiamo, ma il nostro Vangelo rimane velato nella vita delle persone, perché il principe, l'Iddio di questo secolo, acceca le menti, ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Io voglio farvi vedere qualcosa, vieni qua un attimo. Chi è che vuole fare il diavolo un attimo? Vieni, vieni. Tu hai la faccia, sì, sì. Datemi qualcosa per coprire, una, cioè avete un foulard, qualcosa? Avete un foulard, una... Cos'è questo?
È una borsa,
perfetto. Ok. Allora, lo facciamo qua così. Ok. Mettiti tu dietro di lei.
Così?
No, no, appunto, tu sei il diavolo, quindi. Ok. Okay. Se ricordami il tuo nome.
Liana.
Liana. Liana, perché non riesci a farti diventare cieca un attimo? Ok, io parlo di Gesù. Ok? E mostro ciò che è scritto alle persone. Tu devi tenere chiaramente questi qua, perché sei il diavolo e quindi devi tenere la persona al guinzaglio. Se io ti dico, Liana, guarda che c'è scritto qua. Liana.
Sì.
Dai, guarda che c'è scritto qua, leggi.
Come no?
Liana non può leggere, perché non può leggere?
È accecata.
Perché è accecata? Da chi è accecata?
Da Satana.
Da questo brutto diavolaccio che ci sta dietro. Ok? Allora il mio compito non è cercare di convincere Liana, perché Liana non può. Comprendete? È una realtà spirituale. Allora noi cerchiamo di convincere le persone, guarda, ma è scritto qua. E le persone guardano, leggono, ma non riescono a vedere, alcune di queste non riescono materialmente a capire, perché c'è, dice Paolo, c'è un velo nei loro occhi. Ok? Allora il mio compito non è cercare di convincere Liana, ma andare al problema. E il problema non è la sua testa. Il problema è colui che sta agendo sulla sua testa. Ok? Quindi il mio compito è agire sull'uomo forte che sta legando la persona. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte, perché noi andiamo a casa dell'uomo forte, il mondo giace nel maligno, noi andiamo a casa dell'uomo forte e non potrà saccheggiare la sua casa finché non l'avrà legato. Allora noi dobbiamo agire non sulla persona cercando di convincerla, che non dimentichiamoci che è lo Spirito Santo che convince di peccato, ok? Ma se c'è un demone, ci sono delle opere di tenebre che stanno lavorando nella vita di Liana, come nella vita di ogni persona, ok? In un modo o in un altro, chi più chi meno, allora io devo andare ad agire su quella parte che sta dominando su Liana. Allora il mio compito è andare a legare il diavolo, cioè io ti prendo le mani, già è legato, e il mio compito letteralmente è quello di levare la benda dagli occhi di Liana e dire, ora ce la fai a leggere? Dice, sono analfabeta, mamma mia. Grazie. Quindi è un esempio molto semplice, che può sembrare semplicistico, ma in realtà è. Il Vangelo è semplice, ragazzi, il Vangelo è semplice. Noi facciamo mille studi, mille insegnamenti sulla battaglia spirituale, sui principati, potestà, eccetera, eccetera. Il nostro desiderio, il nostro compito è arrivare alle persone.
Amen.
Ok? Arrivare alle persone. E ora vi faccio vedere qualcosa di incredibile che è successo nel ministero di Gesù. Guardate qua un attimo in 2 Corinzi 10, sempre, versetto 3. Un po' più avanti, 2 Corinzi 10, il versetto 3. Dice, infatti se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni, ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Il problema quando tu predichi il Vangelo è ciò che succede nella mente delle persone, non nello spirito delle persone. Paolo sta parlando di una battaglia di che c'è nella mente delle persone. Pensieri, argomentazioni, fortezze. Con la nostra preghiera noi andiamo a distruggere le fortezze che ci sono nella mente delle persone affinché il Vangelo possa entrare, penetrare e la luce possa splendere davanti a loro. Vi ricordo quello che Paolo ha scritto: se il nostro Vangelo è ancora velato, lo è perché l'Iddio di questo secolo sta accecando le loro menti affinché non risplenda loro la luce. Ok? Allora il nostro compito è andare a togliere il velo e andare ad agire con la nostra preghiera nelle fortezze mentali. E quando noi predichiamo il Vangelo dobbiamo fare questa preparazione prima e questa preparazione durante. Io ho assistito a delle campagne evangelistiche di Reinhard Bonnke. Quello è l'uomo che in questo momento sta avendo più folle in assoluto a livello mondiale nella storia del cristianesimo. Nessuno ha mai fatto più di lui. Se soltanto in una riunione lui ha potuto avere 1.600.000 persone al quale predicare il Vangelo, se soltanto in 10 anni è riuscito a portare alla salvezza qualcosa come 30-40 milioni di persone, è un ministero che dura ormai da... Lui è del 40, ha 74 anni, quindi parliamo di... ha iniziato più di 50 anni di ministero. Dio gli aveva dato proprio la visione dell'Africa lavata nel sangue di Gesù. Ok? Io sono stato nel suo campagna evangelistica dove c'erano decine e decine e decine di migliaia di persone, ma sapevo che nel suo staff c'era una donna in maniera particolare che si occupava dell'intercessione, si chiama Suzette Hetting. Ora non lavora più con lui, ma lavora a livello europeo nel campo, insegna sull'intercessione. E quando ho visto questa campagna evangelistica dove c'erano migliaia, decine e decine di migliaia di persone, io sapevo che da qualche parte ci doveva essere questa donna che stava intercedendo, perché questa donna intercede prima, durante e dopo. Sono andato dietro il palco e a 50 metri sentivo un rumore di acque. Più mi avvicinavo e più si faceva forte. E non era un rumore di acque, era un rumore di migliaia di persone che stavano intercedendo per le decine di migliaia di persone che stavano venendo alla salvezza. Ed è indiscutibile il fatto che se tu intercedi ottieni dei risultati molto più straordinari di quanto tu non li possa avere se non intercedi. Non c'è dubbio. Quelli che non insegnano molto sull'intercessione, che non sono molto d'accordo sulla battaglia spirituale, dovrebbero dimostrare con i loro frutti, con i loro risultati, che quello che stanno dicendo è vero, ma non potranno mai farlo. Mai farlo. Perché i risultati che si hanno facendo determinate cose che Gesù ha insegnato, che la Bibbia ci insegna, sono indiscutibili.
Amen.
E chi invece va contro un certo tipo di insegnamento dovrebbe dimostrare che quello che sta dicendo è vero, ma non hanno risultati, non hanno i numeri per poter dimostrare che quello che stanno dicendo è vero. Si appigliano su certe cose, ma alla fine i risultati
dove sono?
Fammi vedere quante persone stai portando alla salvezza se non credi nell'intercessione. Quelli ne stanno portando milioni, milioni e milioni. Tu ne porti 2 all'anno. Vogliamo fare un paragone? Facciamo un paragone, dai. Finché non hai gli stessi risultati, mi sa che non hai molta autorità nell'insegnare certe cose. Quindi alla fine insegniamo quello che vogliamo, ma alla fine fammi vedere ora nell'atto pratico, ok? Che cosa succede. Allora l'Apostolo Paolo... Noi sappiamo cosa insegnava su Efesini quando diceva la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, dominatori del mondo di tenebre, spiriti che al presente operano nei luoghi celesti, no? E poi parla dell'armatura del credente e Paolo dice pregate per me affinché quando io predichi il Vangelo lo possa fare con franchezza per come è mio dovere fare. Quindi c'è un'intercessione, c'è una battaglia spirituale, ok? E questo è fondamentale. Guardate un attimo cosa è successo in questo episodio. Io amo in maniera particolare questo episodio perché mi ha insegnato così tanto ultimamente. In Marco al capitolo 5. Voi sapete che quando Gesù è andato a liberare l'indemoniato gadareno, quanti sicuramente tutti voi penso conosciate questo episodio. Ma poco prima di arrivare alla riva, in Marco 4, il versetto 35 in poi, c'è l'episodio della tempesta sul lago. Episodio quando Gesù calma la tempesta, vi ricordate i discepoli che avevano paura di morire? Quando tu stai per andare a fare qualcosa che avrà un risultato notevole, avrai sempre delle battaglie notevoli. Ricordati che se Dio ti chiama a fare qualcosa di soprannaturale, le difficoltà e i problemi che incontrerai saranno soprannaturali. Quella tempesta che affrontò Gesù con i suoi discepoli non era una tempesta normale. E se uomini come Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, che erano pescatori di esperienza, si terrorizzarono, dobbiamo capire che quella tempesta, quelle onde, quel vento non erano naturali. C'era qualcuno che stava agendo contro quella missione. Perché? Quando Gesù disse passiamo all'altra riva, il nemico sapeva dove Gesù stava per andare. E voglio farvi comprendere questa mattina che non è semplicemente la liberazione di una persona. Ora vi faccio vedere qualcosa che voi probabilmente non avete mai notato. È qualcosa che va molto più al di là. Anche se ogni persona è preziosa davanti a Dio e Dio sfiderebbe qualunque cosa pur di raggiungere una persona, ma da quello che noi vediamo attraverso questo episodio noi comprendiamo che c'era qualcosa di molto più grande. Guardate, sapete la storia della tempesta, è inutile che entriamo in questo, ma al versetto, il capitolo 5 al versetto 1 è scritto: giunsero all'altra riva del mare nei paesi dei Gadareni, e come Gesù scese dalla barca, cioè toccò con il suo piede, toccò la terra. Come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. È fantastica questa scena. Guardate l'autorità che aveva Gesù. Lui semplicemente mette il piede per la terra e i demoni sentono, vedono, percepiscono l'autorità e cominciano ad arrivare e si piegano davanti a lui. Straordinario. Il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri, nessuno, sottolineate questo, nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene. Infatti più volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene, infranto i ceppi, e nessuno era riuscito a domarlo. Quando ci sono opere di demoni non puoi agire con la tua forza, non agisci con la tua sapienza, non agisci con la tua capacità, devi andare con l'autorità nel nome di Gesù.
Amen.
Queste persone possedute hanno una forza incredibile. Io ho fatto esperienze del genere, ho visto persone magre, esili, che non riuscivano a essere trattenute da 10 persone, e l'errore più grande quando si fa liberazione è cercare di tenerli, perché non ce la fai. Vedete, quando ci sono le persone che si manifestano, c'è quello che lo tiene di là, quello là, lasciatelo, non puoi trattenerlo con la forza umana. Quando stai là devi agire, devi lavorare insieme agli angeli. Sono dei demoni che si stanno manifestando, chiama gli angeli e fallo legare. E tu vedi queste persone come si piantano per terra, come se riescono, cercano di alzarsi e c'è qualcuno letteralmente che li sta piantando per terra. Quindi quando fate liberazione, avete persone possedute che state liberando, lavorate insieme agli angeli, ok? State lontano, non avete bisogno, non abbiate paura che si scagna contro di voi, perché se è posseduto non può farvi assolutamente niente. Niente. Sarebbe bello parlare di questo, perché ci sono tantissime cose da dire, da insegnare, anche sulla base di alcune esperienze. Continuamente notte e giorno fra i sepolcri e su per i monti andava gridando e picchiandosi con pietre. Or quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti. Che bella sta scena. E dando un gran grido disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Solo la presenza di Gesù tormentava i demoni. Solo la presenza di Gesù. E io vi chiedo che razza di, a volte, di idee abbiamo, di opinioni abbiamo della nostra autorità. Non ci spaventiamo del buio, ci spaventiamo dei demoni, ci spaventiamo dei fantasmi, ci spaventiamo delle situazioni di... Cioè qua la Bibbia ci insegna che quando Gesù mette il piede, i demoni vengono e si prostrano. E gli dicono: perché sei venuto prima del tempo per tormentarmi? Che il diavolo sa che sarà nello stagno di fuoco di zolfo.
Amen.
Ma la presenza di Gesù già gli faceva sentire il calore e la puzza dello zolfo. Io so chi tu sei, perché Gesù gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. Poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E quello rispose dicendo: io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandasse fuori da quella regione. C'è un tutto insegnamento bello su questo. Or vi era là sul pendio un grande branco di porci che pascolava. Allora tutti i demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. Sono i demoni che pregano Gesù. Sono i demoni che supplicano Gesù perché riconoscono l'autorità. Hai mai sentito un demone supplicarti? Io sì, l'ho visto, ho fatto esperienza su questo. Ed è straordinario perché ti diverti. Ti diverti. Il problema più grande è che quando ha a che fare con i demoni che sono dentro una persona, devi sempre saper distinguere il bene verso la persona e l'odio verso le opere del diavolo. Ok? Quindi Gesù prontamente lo permise loro, allora gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si precipitò giù per il dirupo nel mare, erano circa 2000, affogarono nel mare. Allora, quanti demoni aveva questo qua? Se 2000 porci se ne andavano nel mare.
Una legione.
Sì, erano messi proprio sul castello dentro. Non sono piccolini, sono spiriti. Quindi ce ne possono entrare quanti ne vogliono dentro una persona che non hanno materia. Maria Maddalena, dice la Bibbia, aveva 7 demoni. No? 7 demoni erano stati cacciati da lei. Quindi ci possono essere più di un demone nella vita di una persona che è posseduta. No? Questa ne aveva parecchi. Se un branco di 2000 porci si è andato in mezzo a dice i porci, dice, non solo porci, pure posseduti, suicidiamoci. Non solo una vita da maiale, ma pure posseduto, no, suicidiamoci per favore, non ne possiamo più. E affogarono nel mare. Attenzione qua, versetto 14. Allora quelli che custodivano i porci fuggirono e diffusero la notizia in città, per le campagne, e la gente venne a vedere ciò che era accaduto. E giunti che furono a Gesù, videro l'indemoniato come? Seduto, vestito e sano di mente. Cioè, questa è una scena del genere, ti deve portare a glorificare Dio. O no?
Amen.
Sì, seduto, uno che correva sempre anche di notte. Vestito, uno che era sempre nudo praticamente, che circolava. E sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura. Guardate com'è strano l'uomo. Reputa normale un ragazzo che è posseduto, che sta tra i sepolcri, che grida, che gira nudo, che si fa ferite con le pietre, che non riesce a tenere legato con catene e con ceppi, e quando lo vedi sano, sano di mente, seduto, vestito, hai paura. È strano. Sono come quei genitori che hanno quei figli praticamente che vanno alla discoteca, che si drogano. E per loro è normale, sì, sono dispiaciuti, ma per loro è normale. Poi accettano Gesù, la loro vita cambia, si trasforma, cominciano a pregare, a leggere la Bibbia, a parlare agli altri di Gesù, e si spaventano. Che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Come che ti hanno fatto? Sono seduto, vestito e sano di mente, e hai paura. Dovevi avere paura prima, siamo strani. E quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono ciò che era successo all'indemoniato e il fatto dei porci. Allora essi cominciarono a pregarlo non di rimanere, ma che se ne andasse dal loro territorio. Immaginate di che cosa stiamo parlando. Cioè, questi qua non avevano problemi, veramente. Preferisco un posseduto che gente che ragiona così. Preferisco avere 1000 posseduti davanti che gente che ragiona in questa maniera. Perché hai problemi. Hai visto l'opera di Dio e tu chiedi a Gesù di andarsene invece di chiedergli di rimanere. Lo pregarono che se ne andasse dal loro territorio. E Gesù cosa ha fatto? Voi, gadareni, sarete maledetti, perirete nell'inferno eterno, nel fuoco eterno dell'inferno. Voi state attirando la maledizione sul vostro territorio perché avete rinunciato, avete rigettato il figlio di Dio. Fate così Gesù?
No.
No, cosa ha fatto? Si è girato. Salito in barca. Li ha maledetti?
No.
Ha detto non prego più per voi. Ha detto così? No. Ha detto per voi non c'è più speranza. Non vi manderò mai nessuno a predicare il Vangelo. Gli ha detto così?
No.
Guardate che cosa fa Gesù. Che qua c'è la chiave. Mentre egli saliva in barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di poter rimanere con lui, ma Gesù non glielo permise. Sapete, le prime volte che io leggevo questo passo, rimasi male. Perché dissi, Gesù, perché non gli hai permesso di venire con te? Perché per questo ragazzo non ci sarà speranza. Non avrà vita facile. Una volta era emarginato perché era posseduto. Oggi chi ha creduto in te ed è stato liberato sarà ancora più emarginato. Comprendete quello che sto dicendo? Non c'è vita per questo ragazzo. Dagli l'opportunità di venire con te. Dagli l'opportunità di venire, fagli un po' di discepolato, poi sta con te un anno, due anni, poi lo rimandi. Ma dagli un'opportunità, fagli una scuola biblica, fallo stare un pochettino con te, gli insegni quattro cose. Gesù gli dice non glielo ha permesso. Sapete, sono quelle cose strane che noi a volte non capiamo, ma che hanno un significato incredibile. Vi spiego il motivo. Gesù non glielo permise e gli disse invece, vai a casa tua dai tuoi e racconta loro quali grandi cose il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli tutto quanto Gesù gli aveva fatto e tutti restavano meravigliati. Gesù gli ha detto vai e racconta, ma la Bibbia dice che il ragazzo andò e cominciò a predicare. Gesù gli disse vai a casa tua, ma il ragazzo se ne andò a predicare per tutta la regione, da solo. Comprendete quello che vi sto dicendo? Sapete che cosa è successo poco dopo? Guardate in Marco al capitolo 7, al versetto 31. Sarete scioccati di questo. Poi Gesù partì di nuovo dal territorio di Tiro e Sidone e giunse al mare di Galilea in mezzo al territorio della
Decapoli.
E gli presentarono un sordo che parlava a stento pregandolo di imporgli le mani. Ed egli condotto in disparte lontano dalla folla gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli toccò la lingua. Poi alzati gli occhi al cielo sospirò e gli disse Effata. Che vuol dire apriti, e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua, parlava distintamente, e Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano, e pieni di stupore, dicevano, egli ha fatto bene ogni cosa, egli fa udire i sordi e fa parlare i muti. Il capitolo 8, in quei giorni successivi, una folla grandissima, non avendo nulla da mangiare, Gesù chiamò i discepoli, ci fu la seconda moltiplicazione dei pani. Dove avvenne tutto questo? Nello stesso territorio dove Gesù, dove avevano chiesto a Gesù di andarsene, dopo un po' di tempo cominciarono a ricredersi. Perché? Perché c'era un ragazzo che cominciò a predicare dappertutto che Gesù è il Signore. E voglio dirvi una cosa, capitemi, ascoltatemi. Quando Gesù andò nella Decapoli, nel territorio dei Gadareni, vide quest'uomo indemoniato, Gesù non vide soltanto un uomo legato, Gesù vide un territorio legato, una regione legata. E Gesù disse, questo ragazzo è la chiave per la liberazione non solo della sua vita, della sua famiglia, ma di tutto il territorio. E se noi liberiamo lui, non liberiamo soltanto una persona, liberiamo migliaia e migliaia e migliaia di persone. Comprendete quello di cui stiamo parlando? Comprendete il motivo di quella tempesta? Comprendete il motivo che c'è quando tu cominci ad agire per le cose di Dio e sono come i cerchi concentrici, quando tu getti una pietra nel lago e vedi questi cerchi che cominciano ad allargarsi, ad espandersi all'infinito. Tu non hai idea di quello che Dio può fare attraverso la tua vita. Tu non hai idea della potenza che c'è nelle tue labbra. Tu non hai idea di come Dio può lavorare attraverso la tua vita, raggiungendo persone specifiche e dove il Vangelo può arrivare ed espandersi a macchia d'olio, lavorando con la giusta visione. Oh, c'è la tempesta, ho problemi, ho questa difficoltà. E ci concentriamo e ci chiudiamo in noi stessi. E l'unica cosa che vogliamo semplicemente è che Gesù calmi la nostra tempesta. La domanda è, perché c'è questa tempesta nella tua vita? Ah, sicuramente ci sarà un peccato, è perché ho disubbidito, è perché Dio me la sta facendo pagare. No! No, Dio non è contro di te. C'è un motivo per il quale sta accadendo ciò che sta accadendo. È perché Gesù ti ha detto di andare all'altra riva. E quando arriverai all'altra riva, Dio mio, cosa succederà? Se riuscirai a muoverti con la saggezza e l'unzione dello Spirito Santo, quante persone possono essere raggiunte attraverso il tuo operato? Ecco perché dobbiamo comprendere che la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro principati e potestà. Il mondo giace nel maligno, il Vangelo rimane velato per coloro ai quali il Dio di questo secolo sta accecando le menti. Le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze nella mente delle persone e a rendere prigioniero. E nessuno può entrare in casa dell'uomo forte se prima non ha legato l'uomo forte, solo allora potrà saccheggiare la sua casa. C'è un lavoro che bisogna fare nello spirituale, nel mondo spirituale, e noi siamo re e comandiamo nel mondo spirituale. Amen. Noi abbiamo autorità e siamo noi che dettiamo le leggi nel mondo spirituale, non il nemico. Il problema non è ciò che fa il nemico, il problema è ciò che la Chiesa non fa. Comprendete? Il problema non è ciò che il diavolo sta facendo, il problema è quello che i credenti non stanno facendo. Continuano a chiudersi dentro le comunità, dentro i loro recinti, dentro le loro ferite, dentro il loro orgoglio, e continuano a chiedere che Dio intervenga nella loro vita, mentre Dio dice andate! No, se prima Dio non mi guarisce non posso andare. Non è vero, è esattamente il contrario. Mentre cammini Dio ti guarisce. Mentre cammini Dio ti trasforma. Mentre cammini Dio fa un'opera attraverso la tua vita. Dio non ha mai fatto al contrario. Non ha Dio preparato qualcuno, l'ha reso perfetto e dice ora sei pronto. Tutti gli uomini e le donne di Dio usati in maniera straordinaria hanno imparato cosa significa la perfezione mentre facevano l'opera di Dio. Oh, ora mi sento, sono andato alla scuola, ora mi sento pronto per fare l'opera di Dio. Non lo sarai mai. Perché tu puoi imparare la teoria, quando sei nella pratica è tutta un'altra cosa. Quando tu hai un demone che ti dice non me ne vado, è come, io ho usato autorità nel nome di Gesù e tu mi dici non me ne vado. Vuol dire che non sono abbastanza santo, vuol dire che non sono abbastanza dedicato a Dio, non sono abbastanza consacrato, perché se io ho del peccato nella mia vita allora non ho autorità, e se non ho autorità il diavolo non se ne può andare. Tutte stupidaggini. E chi insegna queste cose non ha idea di che cosa dica il Vangelo. La nostra autorità non dipende dalla nostra santità. La nostra autorità dipende dal fatto che siamo in Cristo, punto e basta. Ci saranno sempre delle falle, ci saranno sempre delle cose che non vanno, ci saranno sempre delle crepe nella nostra vita. E se il diavolo dovesse utilizzare i nostri peccati per condizionare la nostra vita, ognuno di noi sarebbe posseduto. Ognuno di noi. Ma quanti sono grati a Dio per il sangue di Gesù?
Alleluia!
Il sangue di Gesù è nella nostra vita, e quando noi prendiamo autorità, quello che il diavolo vede non sei tu, è Cristo in te.
Amen.
Se lui ti dice non me ne vado, tu dici ti do 3 secondi per farlo. 3 secondi per farlo. E non ti permettere mai più a discutere con me.
Amen.
Io non riesco a capire, non è che non riesco a capire, lo capisco perché io ci sono passato, ho vissuto queste cose, quelle nottate di liberazione. Quelle nottate di liberazione. Mi ricordo c'era un pastore una volta che mi ha, eravamo in comunità, avevamo la riunione da lui la domenica, allora predico, faccio un appello, arrivato a un certo punto facciamo un appello per persone che avevano problemi, sai, guarigione, problemi spirituali, qualcuno che vuole preghiera, venite, preghiamo. Si va avanti una donna che mentre predicavo questa mi faceva cioè, tutte le smorfie. Se no, sta a problemi, è problemi spirituali, quindi ci metteva a ridere un pochettino. Cioè, la stessa espressione, mentre predicavo. Allora, ho capito che è arrivato a un certo punto, si doveva pregare per questo, non possiamo lasciarla in quelle condizioni. Viene avanti, il pastore mi fa, abbiamo pregato i giorni e giorni e giorni, che preghiamo. Lui era senza voce. Cioè, abbiamo fatto una preghiera, ci siamo scolati. Ma niente, vuol dire che ha delle cose, dei patti particolari di sangue, delle cose che ha fatto, eccetera, eccetera, e cercava di spiegarmi il motivo per il quale quel demone ancora era là. Cercava di giustificare il proprio insuccesso alla fine, no? Ho detto, va bene, vieni. Abbiamo cominciato a pregare, meno di 60 secondi, libera, meno di 60 secondi. Ed era lui, era come per dire, come hai fatto? No, gli ho chiesto, no, come hai fatto tu? Cioè, come si fa a non riuscire a cacciare un demone? È difficile non riuscire a cacciare un demone. Cioè, ci vuole abilità a non riuscire a cacciare un demone. Vi ricordate l'episodio in cui i discepoli, c'era il papà che portò il figlio chiamato epilettico, e poi epilettico non era, era posseduto, non era epilettico. E sapete, a volte anche questi titoletti che noi troviamo nella Bibbia, che sono assurdi, che non sono ispirati, no? A volte ci condizionano, noi troviamo una persona che ha problemi di epilessia, vedi? È posseduto. No, non è vero, problemi di epilessia sono problemi seri che vanno curati e vanno attenzionati. Poi, se ci sono problemi spirituali, questo è un altro discorso, ma è una patologia, punto. Allora, questo uomo che porta il figlio, dice, ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare il demone, di liberare mio figlio, ma non ce l'hanno fatta, ve lo ricordate questo episodio? E Gesù che dice, generazione incredula e malvagia, eccetera, eccetera. Lui libera il ragazzo e poi i discepoli vanno da Gesù. Perché non siamo riusciti a cacciarlo? Gesù risponde, Matteo 17, a causa della vostra incredulità.
C'è un altro passo dove però a un certo punto dice non avete...
C'è qua un... ti volevo! Ed è qua che ti volevo, andiamolo a prendere, dai.
La preghiera.
Preghiera e digiuno. Esatto, sì, certi demoni vanno via come? Con digiuno e preghiera, infatti andiamo. Siete pronti ad essere sconvolti, sì? Sì, dai, Matteo 17. Siete pronti? Io non credo che voi siate pronti per ascoltare una cosa del genere, ma lo diciamo lo stesso.
Mi aveva accennato forse Mauro.
Matteo 17:19, i discepoli accostatisi a Gesù di sparte dissero, perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse, per la vostra? Per la vostra?
Poca fede.
Oh, incredulità. Quanti credono che Gesù dica la verità?
Tutti.
Lo crediamo che Gesù dice la verità? Pensate che Gesù abbia problemi quando dica le cose?
No.
Voglio dire una cosa, non intendo un'altra? No. Qual è il motivo per il quale i discepoli non sono stati capaci di cacciare il demone?
Poca fede.
Per la loro? Piccola incredulità. Fede. Perché in verità vi dico che se avete fede quanto un grano di senape potrete dire questo monte sposto di là, gettare nel mare, e niente, dite insieme a me, niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Ok, prendete la parola demoni e cancellatela per favore, perché nel testo originale non esiste.
Ah, qui c'è scritto questa specie in portoghese. Non c'è scritto nemmeno demoni.
Gesù non sta parlando dei demoni, perché il soggetto è la fede. Se andate a vedere in Marco al capitolo 9, al versetto 29, dove c'è riportato l'altro, lo stesso episodio, Matteo 17, il versetto 21.
Matteo
17, il versetto 21, quando Gesù dice questa specie di demoni, la parola demoni non esiste.
Infatti
è stata un'aggiunta nostra.
Portoghese non c'è, in portoghese no.
In Marco 9, 29, dove c'è lo stesso episodio, dove dice questa specie di spiriti non si può cacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno, nel testo originale la parola spiriti non c'è. Quindi quando Gesù parla della preghiera e del digiuno non sta parlando né di demoni né di spiriti, sta parlando della fede. Or questa specie, questa tipologia viene fuori e si sviluppa nella tua vita e si manifesta attraverso la preghiera e il digiuno.
Chi è la fede?
La preghiera e il digiuno non ti danno autorità sui demoni, perché l'autorità non è il frutto delle tue opere, dei tuoi sforzi. L'autorità è un dono che Dio ti ha dato. È come se tu stessi dicendo io digiuno e prego così sono salvato di più. Sarebbe possibile? Assolutamente no. La fede, nel momento in cui noi preghiamo e digiuniamo, non cambia Dio, non cambia il diavolo, cambia noi. Quando noi digiuniamo, cosa stiamo facendo? Noi stiamo abbassando la nostra carne, facciamo elevare il nostro spirito e noi ci rendiamo conto della realtà spirituale che sta attorno a noi e ci rendiamo conto ancora di più di chi siamo noi in Cristo. La preghiera e il digiuno non cambia Dio e non cambia il diavolo. La preghiera e il digiuno cambiano te. E ciò che fa la differenza non è che tu ricevi più autorità. Voi non troverete un solo versetto nel Nuovo Testamento, uno solo, dove che vi permette, vi autorizza a chiedere più fede, più autorità, più unzione, più potenza. Non esiste un solo versetto. Signore, dammi più unzione. Dove lo trovi scritto? Da nessuna parte. Dammi più autorità. Non è scritto da nessuna parte. Dammi più unzione, non è scritto da nessuna parte. Dammi più fede. Gesù ha detto, quando gli hanno chiesto, Signore, aumentaci la fede, Gesù ha detto, no, voi non avete capito, non c'è niente che possa aumentare la vostra fede, voi dovete solo usare ciò che già avete. Perché la fede è grande quanto un granello di senape, può spostare le montagne. Il problema non è la quantità, il problema è se ci state credendo veramente. Se ci credete, niente vi sarà impossibile. Comprendete che il digiuno e la preghiera non cambia Dio, non cambia il diavolo, cambia noi e ci rende consapevoli del fatto che Cristo è in noi e che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. In Marco 9, nello stesso episodio, quando Gesù dice qua al versetto 22, Marco 9, 22, quando il Padre dice, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Il Padre del Figlio posseduto dice a Gesù, se tu puoi, il Padre a Gesù sta dicendo, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù risponde, no, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Comprendete qual è la differenza di chi è la responsabilità? Perché non abbiamo potuto cacciarlo? È perché non ci credete. E che senso ha che dopo Gesù dice, però se non pregate e digiunate non potete cacciare questi spiriti? I discepoli non pregavano e non digiunavano. Non c'è dubbio. Noi lo sappiamo che i discepoli non pregavano e non digiunavano per niente. Neanche Gesù digiunava. Quindi non ha senso che Gesù dica una cosa e poi invalida quello che ha detto con un'altra parola subito dopo. Quando Gesù parla, Gesù è coerente. Questi demoni vanno cacciati solo per fede. Se voi ci credete, succederà. Se non ci credete, non succederà. Vi ricordate cosa è successo esattamente qualche minuto dopo? Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e gli dicono, Signore, abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome e noi gliel'abbiamo impedito perché non ci segue. E Gesù ha detto, non glielo impedite. Come? Voi non siete in grado di cacciare i demoni? Trovate uno che sa fare il lavoro che voi dovreste fare e glielo impedite. Solo perché siete gelosi e invidiosi. Ed è da lì che uscì il reclutamento dei 70. Quando Gesù posteggia i 12, era un po' stanco, e recluta i 70. La missione dei 70, è Luca 10. Vabbè, qua sarebbe bello entrare in certi discorsi. Che ore sono?
11 e 10.
Ok, andiamo verso la conclusione. Ci sarebbe veramente tanto da dire. Avete compreso questo discorso dell'indemoniato gadareno?
Sì.
E una battaglia nella tua vita ha sempre un motivo. Ha sempre un motivo. Vero, Adriano?
Speriamo. Speriamo proprio. Vedere questi.
E tu hai bisogno di 5 scuole, non.
È messa.
Tu devi credere in quello che Dio sta facendo nella tua vita. A dispetto di qualunque altra cosa, tu devi credere nell'opera di Dio nella tua vita. E devi fuggire da insegnamenti sbagliati. Da insegnamenti religiosi che gli insegnamenti religiosi ci tengono schiavi. Di bugie. Non ci vengono dette perché la gente non ci ama, no, perché la gente che ci insegna certe cose è sincera nel cuore, ha ricevuto certi insegnamenti e li sta dando. Quindi nessuno è migliore di un altro, ok? Comprendiamoci, non, nessuno si vuole sentire superiore, ma nessuno si vuole sentire inferiore. Però la parola di Dio è talmente semplice e noi abbiamo la capacità di complicarla. E noi non possiamo trovare scuse per i nostri insuccessi, perché se le cose non funzionano, c'è un motivo e la colpa non è negli altri. Noi dobbiamo trovare la causa dentro di noi e capire. Non significa che non avremo mai problemi, che non avremo mai tempeste. Chi vi parla sta attraversando una delle tempeste più grandi che ha mai attraversato nella sua vita. Posso anche non dimostrarlo, ma solo io so quello che sto vivendo. E sto gridando a Dio, Signore, quando? Ma quando? Ma quando finisce questa tempesta? Ma io sto vedendo come Dio opera nel mezzo della tempesta. E so il motivo, so dove sto andando. Io vedo l'altra riva. Io la vedo davanti a me. E so cosa Dio sta facendo. E so cosa Dio farà. Ma non possiamo chiuderci dentro le nostre ferite. Chiuderci dentro i nostri dolori. Chiuderci dentro le nostre situazioni. Perché se ci dovessimo chiudere, saremmo tutti chiusi. Allora stiamo a casa. Stiamo a casa e non usciamo più. Ma non è possibile. Il mondo ha bisogno di noi. Il mondo ha bisogno di qualcuno che riesca ad andare oltre. Oltre i propri dolori. Oltre le proprie ferite. Oltre le proprie situazioni che sta vivendo. Oltre le proprie condizioni economiche, familiari. E di lavoro, di qualunque genere, di comunità, siamo chiamati ad andare oltre. Noi non possiamo bloccarci davanti al vento, davanti alle onde. Noi non possiamo stare lì a gridare, Signore, ma non ti prendi cura di noi, non vedi che noi stiamo morendo. Saremmo miserabili se ci fermassimo dentro la barca. Ma se è il caso, scendiamo dalla barca e camminiamo sulle acque nel nome di Gesù.
Amen.
Non possiamo stare fermi. Non possiamo crogiolarci, stare lì ad accarezzarci. Sì, è vero, sto soffrendo, me tapino, me misero, me povero. Non possiamo stare là ad autocommiserarci, perché il diavolo ci odia di un amore perfetto, di un odio perfetto, scusate, e il padre ci ama di un amore perfetto. Noi abbiamo, c'è un piano di distruzione totale nella nostra vita dal nemico, ma è sconfitto nel Amen. Nome di Gesù. E nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo.
Amen.
Nessuna. Perché? Perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Alleluia. Quindi metti al servizio degli altri la tua fede, metti al servizio degli altri la tua grinta, metti al servizio degli altri tutto ciò che Dio ti sta dando affinché tu possa vedere dei risultati. Amen.
Amen.
Non vado oltre, perché se dovessi andare oltre dovremmo entrare e poi uscire, è un peccato, ok? Però gloria a Dio per questo tempo.
Amen.
Gloria a Dio per questo tempo, ok? Non fermatevi mai, non permettete a nessuno di fermare. I momenti difficili ci sono, ci saranno sempre, ci saranno per tutti, ok? Per tutti. Ma questa non è una scusa per fermarsi, è un motivo in più per andare avanti.
Amen.
Preghiamo, dai, ringraziamo il Padre. Padre, noi ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per come tu parli, per come tu ministri le nostre vite. Ti diamo tutta la gloria, tutto il ringraziamento. Noi chiediamo e crediamo e lo dichiariamo nel nome di Gesù, che il seme che hai messo nel nostro cuore produrrà il 100% del frutto nella nostra vita, affinché tutta la gloria vada a te, nel nome di Gesù. Amen.
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 Dio vi benedica.
Alleluia.